Amen. Aspetta un attimo, proiettiamo un attimo Daniele o chi c'è in regia, Timothy. Ringrazio il Signore per questo canto che abbiamo appena cantato, no? Perché abbiamo detto io non ho paura perché so che sei con me. È una consolazione per chi deve venire qui, per chi ha l'onere di venire qui a predicare la parola di Cristo, perché credo che sia esperienza comune che chiunque salga qui un po' di timore ce la sembra l'avrà fatto magari decine, centinaia di volte, ma abbiamo la responsabilità di portare la niente poco di meno che la parola del Signore, quindi come non avere timore davanti a un compito così tanto superiore alle nostre capacità, ma come abbiamo cantato non abbiamo paura perché sappiamo che il Signore è con me, quindi come è già stato fatto, come ha pregato Mario, preghiamo che il Signore possa usare questi 30 minuti veramente a sua gloria e nostra edificazione, non siano solo parole umane che non avrebbero nessun senso. Chiediamo a Lui di farlo, perché solo Lui può farlo. Allora, riletto il libro degli Atti degli Apostoli quest'estate, mi hanno colpito alcune parole e vorrei proprio partire da alcune di queste parole per una meditazione sul libro degli Atti. Io non so se capita anche a voi, ma io ogni volta che leggo il libro degli Atti sono posto davanti a uno specchio che mi mostra delle differenze enormi, no? Tra quella che era lo stile di vita, se possiamo chiamarlo così, lo stile di vita cristiano della Chiesa primitiva e quello che è il mio stile di vita. È uno specchio che non ci lascia grande possibilità di appello. Ci sono delle differenze, direi, sicuramente se guardo la mia vita, assolutamente percepibili, probabilmente percepibili nella vita di tutti noi. Allora mi sono chiesto, da dove nascono queste differenze? Erano altri tempi o erano altre persone? Allora, la prima parola, sono stato colpito da alcune parole e voglio partire da questo per queste meditazioni, da queste parole. La prima parola è franchezza. Dunque, vediamo. Eccola. La prima parola è franchezza, una parola che ricorre con insospettabile frequenza nel libro degli Atti degli Apostoli. Qui ho riportato alcuni dei versetti, non li leggeremo tutti per questioni di tempo, ma chiunque se vuole può fare un controllo semplicemente digitando in una chiave biblica o nell'app del telefonino la parola franchezza e vedrà quanti versetti contengono questa parola. Franchezza, no? Chiaramente in qualità di figli di Dio e quindi discepoli della verità scritta e soprattutto della verità incarnata, Gesù, quegli uomini parlavano, quegli uomini e donne ovviamente, parlavano e predicavano con franchezza. Per esempio, appunto, in Atti 4:13 leggiamo: essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione e riconoscevano che erano stati con Gesù. In Atti 4:29 la Chiesa riunita prega e dice: concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza. E poco dopo, appunto, quando vengono tutti riempiti dello Spirito Santo, è la conseguenza che annunciano la parola di Dio con franchezza. Ancora più avanti, da allora Saulo predicava con franchezza nel nome del Signore. In Atti 13 Paolo e Barnaba dissero con franchezza. In Atti 14:3 rimasero là per molto tempo predicando con franchezza e confidando nel Signore, e così via, no? La parola greca che viene tradotta con franchezza è parresia, che fra l'altro è una parola anche italiana, ovviamente pochissimo usata, ma è una parola. Parresia viene da pan, che vuol dire tutto, e remi, che vuol dire, parlare. Quindi parresia vuol dire tutto. E quindi parlare con coraggio, parlare liberamente, esporsi pubblicamente. E loro era questo che facevano, no? Parlavano e predicavano con franchezza, con coraggio, con convinzione sicuramente, a volte addirittura quasi con tono di sfida. Di sicuro non dicevano mezze verità, non presentavano un Vangelo facile, un Vangelo a buon mercato, ma spiegavano il prezzo del discepolato. D'altronde avevano imparato dal sommo maestro, da Gesù, che appunto, anche qui non usava mezzi termini, no? Dice, anche qui ho riparato alcuni brani, no? Dice a uno che appunto gli chiedeva come faccio a seguirti, diceva no, devo prima seppellire mio padre, dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti. In Luca 14:26 dice, se uno viene a me e non odia suo padre, sentite che parole forti, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Poi adesso non stiamo qui a sottilizzare sul significato della parola odio in questo contesto, che non è proprio l'odio come lo intendiamo noi, no? è un amare di meno, no? è una scala di preferenze, di priorità, però sono parole forti, no? Sono parole forti. Così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Addirittura appunto in Matteo 16:24, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questo diceva Gesù, queste e tante altre parole. E viene da dire che non sembrano certo efficaci strategie di marketing, no? O parole semplici per fare del proselitismo. Non era acchiappare, un desiderio di acchiappare facilmente dei discepoli. Era evangelizzare, era portare la buona novella dicendo tutta la verità a tal proposito. E non c'erano appunto schemi costituiti, tecniche, sermoni preparati, ma Gesù, come i discepoli, adattavano il discorso all'interlocutore, all'uditorio. A me fa sempre riflettere, no? Quando Gesù di fronte al giovane ricco, la prima cosa che dice, Gesù, vedutolo, lo amò. Questa è la base dell'evangelizzazione di Gesù e la base dell'evangelizzazione degli apostoli. Gesù, vedutolo, lo amò. Quindi prima vedere, anche capire, ascoltare, capire qual era la necessità, capire chi ti trovi davanti e soprattutto amare, perché senza amore non ci può essere vera evangelizzazione. Senza amore l'evangelizzazione diventa un dibattito, diventa una discussione, diventa un voler far prevalere la propria opinione su quello che ti sta davanti, no? Sull'interlocutore che ti sta davanti. Evangelizzare è l'atto di amore più grande che possiamo fare, no? Il supremo atto di amore, cioè non ci può essere un atto di, che cos'è amare? Amare è voler fare il bene dell'altro. Allora amare i perduti, qual è? Come posso fare? Qual è bene più grande? Cosa posso dare di più a un perduto, a un non credente, che la parola di Dio, che predicare il Vangelo. Quindi evangelizzare è una forma di amare, è la forma di amore più sublime, e viceversa, quindi un'evangelizzazione senza amore diventa un dibattito, diventa veramente un voler far prevalere la nostra opinione, il nostro, far vedere che noi la sappiamo di più degli altri, no? Oppure peggio ancora, evangelizzare per fare trofei, no? Per potersi vantare di aver portato anime a Cristo, come se Cristo avesse veramente bisogno di noi per portare anime a Lui. Lui si serve di noi, ma perché ce lo fa come dono, come regalo, no? Quello di poterci servire di noi. Magari poter dire, no? Evangelizzare per poter dire con finta umiltà, il Signore mi ha molto usato. Anche questa è una frase che sentiamo spesso e che poi alla fine è una finta umiltà, no? Perché dire, Signore sì, mi ha molto usato, però sono stato bravino anch'io a farmi usare dal Signore, no? Quindi evangelizzare come facevano loro, no? Dicendo tutto quello che c'era da dire. Era una forma suprema di amore, amore verso gli altri, ovviamente verso i perduti, ma anche amore verso Dio, no? Perché il desiderio, quando predichiamo il Vangelo, quando evangelizziamo, glorifichiamo il nome del Signore, indipendentemente dai frutti. Noi glorifichiamo il nome del Signore. Quindi, da questo punto di vista, ogni evangelizzazione è efficace. Perché abbiamo predicato il Vangelo, abbiamo glorificato il suo nome. Poi i frutti li lasciamo al Signore. Anche se non produce risultati visibili o immediati, ogni evangelizzazione è efficace se fatta appunto con lo spirito giusto, cioè col desiderio, con quell'amore verso l'interlocutore, con quell'amore verso Dio. Quindi franchezza. Franchezza è la prima parola che mi ha colpito, soprattutto anche proprio per la frequenza. Il non dire mezze verità, il dire tutto quello che c'era da dire, con coraggio, senza paura di far scappare l'interlocutore. A Gesù gli hanno fatto scappare gli interlocutori. Il giovane ricco l'ha fatto scappare, per esempio. La seconda parola è più rara, perché se facciamo il conto delle parole, mi sembra che compaia solo 3-4 volte, almeno applicata ai discepoli. Però è sicuramente una parola che permea tutto il libro degli Atti. È la parola potenza, che appunto facilmente associamo la parola potenza al libro degli Atti, perché lo vediamo già dalle parole di Gesù quando ascende e dice ai discepoli: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi voi riceverete potenza, la potenza associata alla discesa dello Spirito Santo. È una potenza che si vede chiaramente nella vita degli apostoli, sia nella loro predicazione. Noi diciamo gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, sia addirittura nella capacità di compiere prodigi e segni, no? Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. È lo stesso degli altri di Filippo. È detto appunto che anche Simone credette in lui. Sappiamo che poi era una finta conversione. Poi, dopo essere stato battezzato, stava sempre con Filippo e restava meravigliato vedendo i segni e le grandi opere potenti che venivano fatte. Quindi potenza è un'altra parola che è importante, no? Permea tutto il libro. Potenza in greco si dice dynamis, che fa venire in mente appunto la dinamite, no? Anche se ovviamente l'autore greco non poteva avere in mente la dinamite, però a noi ci viene, è un'associazione che ci viene spontanea e che in qualche modo ci dà, è un'immagine, no? della potenza, della dinamite che vediamo nella vita dei primi discepoli. E allora quando vedo la potenza che trasuda dal libro degli Atti, mi chiedo se quella potenza, vedo la stessa potenza in noi, in me in primis ovviamente. E se no, perché? Appunto, era perché erano altri tempi o perché erano altri uomini? E guardate che io non sto parlando adesso della potenza di operare segni e prodigi, quei miracoli potenti appunto che ha permesso a Pietro, Paolo, Filippo di curare ciechi, di cacciare i demoni, di risuscitare i morti. Non parlo in particolare anche solo della sapienza che ha suggerito a Pietro, a Stefano o a Paolo le giuste parole da dire al Sinedro, da dire davanti al popolo, davanti agli ateniesi, eccetera. Parlo più in generale della potenza che trasforma, no? Della potenza che vince le circostanze, della potenza dello Spirito Santo che si manifesta in una santità di vita. Perché alla fine potenza, che abbiamo detto in greco si dice dynamis, ma potenza letteralmente in italiano significa la capacità di operare, la capacità, cioè essere capace di compiere certi atti. Allora, avere la potenza di Dio significa dunque essere capaci di compiere le opere che Dio ha preparato per noi. Allora, se appunto vedo poca potenza in me, se vedo meno potenza di quanta vorrei, meno potenza di quanta dovrei, meno potenza di questa potenza che trasforma, di questa potenza che si traduce in santità di vita, se vedo meno potenza in me di quella che vedo nella Chiesa primitiva, se vedo poca capacità di compiere le opere che Dio ha preparato per noi, di camminare in maniera degna della vocazione che ci è stata rivolta, io non credo che sia una questione di tempi. Perché la stessa potenza di Dio, tutta la potenza di Dio è a mia disposizione. Perché Cristo, che Paolo definisce potenza di Dio, è in noi. Allora, tutta la stessa potenza a disposizione dei discepoli, dei primi discepoli, degli apostoli, è a mia disposizione. Poi si trasformerà concretamente in atti diversi da quella degli apostoli, no? Perché le opere che Dio ha preparato per me, per noi, non sono le stesse che Dio aveva preparato per gli apostoli. Ma non stiamo parlando delle opere, non stiamo parlando dei fatti, stiamo parlando proprio della disposizione dell'animo, della potenza che opera in ognuno di noi. Quindi la seconda parola è potenza, che ci induce a una, ci dovrebbe indurre a una seria riflessione. La terza parola, alla quale dedicherò più spazio, anche se il tempo sta scorrendo inesorabile, la terza parola è perseveranza. Perseveranza è la parola che mi colpisce di più, perché la perseveranza non è qualcosa che ci viene facile o naturale, anzi, tutto il contrario. Quante volte spesso, sia nelle cose del mondo che in quelle di Chiesa, partiamo convinti, decisi, entusiasti, poi alle prime difficoltà, ai primi ostacoli, alle prime delusioni, quando magari anche, non so, il fratello non si è comportato nella maniera che io mi aspettavo, non vedo la risposta da parte degli altri, eccetera, ci demoralizziamo e molliamo tutto. E la perseveranza è qualcosa che non ci viene naturale, tutto il contrario, no? Quindi la perseveranza che avevano gli apostoli non era naturale, era qualcosa che veniva da un'altra fonte. Perché leggiamo, no, che gli apostoli erano, i discepoli erano perseveranti, in Atti 2,42, un versetto famosissimo, dice che erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Più avanti, qualche versetto dopo, al 46 del capitolo 2, dice: ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore. Quindi erano perseveranti, erano assidui. A volte c'è questa traduzione in alcune scritture, in alcune versioni. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, erano perseveranti nel predicare la parola, ma anche nell'ascoltare la parola. Avevano una predicazione, erano sicuramente dei predicatori efficaci. In Atti 5,42 diciamo ogni giorno nel Tempio per le case, erano predicatori efficaci e instancabili, assidui, perseveranti nella predicazione. In Atti 5,42 leggiamo: ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Erano instancabili, erano efficaci. Anche Iconio, Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga e parlarono in modo tale che una gran folla di giudei e di greci credette. E anche persino Paolo, anche alla fine della sua vita, quando è in carcere, è scritto che dalla mattina alla sera annunciava loro il regno di Dio a tutti coloro che andavano a trovarlo. Erano quindi predicatori efficaci e instancabili, erano predicatori unti dallo Spirito Santo, ma erano anche ascoltatori affamati della parola. Se Paolo stava ore a predicare, era perché c'era qualcuno che stava ad ascoltarlo. C'è un episodio curioso, ve lo ricorderete tutti, in Atti 20:8, quando Paolo sta predicando e c'è un giovane di nome Eutico che stava seduto sul davanzale della finestra e fu colto da un sonno profondo, no? E cade, muore e poi viene risuscitato. È un episodio curioso, però ci spiega, ci fa capire qual era il clima. Paolo stava ore a predicare e Eutico si è addormentato Ma per me, ma di Eutico viene detto che si è addormentato, gli altri evidentemente no. Gli altri hanno continuato ad ascoltare Paolo perché erano affamati della parola. Affamati della parola e ricercatori della verità. A Berea dice che ricevettero i bereani ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Quindi non solo erano, ascoltavano la parola e poi andavano alla fonte a verificare se le cose stavano veramente così, perché cercavano la verità. Allora, chiediamoci se abbiamo anche noi la stessa fame della parola, la stessa assiduità nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, quello che ci è stato tramandato per iscritto. Se abbiamo la stessa unzione nel parlare e nel predicare, perché affinché la parola venga seminata come abbiamo e produca frutto, come abbiamo pregato, sia chi parla che chi ascolta devono essere nella giusta disposizione di cuore. Non è solo responsabilità del predicatore, è anche responsabilità dell'ascoltatore. Quanto spesso, seduti su quelle sedie, durante la predicazione della parola stiamo pensando ad altro, siamo confusi, siamo distratti, siamo prevenuti nei confronti del predicatore. Pensando che no, tanto quello so già che non avrà niente di utile, di buono da dirmi. Prima di ascoltare un messaggio dovremmo sempre ricordarci che è Cristo che edifica la sua Chiesa e che nutre, è Cristo che nutre il suo gregge, è Lui che produce il nutrimento. E ricordarci anche che magari il messaggio di oggi, di domenica scorsa, di domenica dopo, magari non sta parlando a me personalmente, o non ho io che avevo bisogno di quel messaggio lì, ma magari un'altra parte del corpo, altri membri del corpo ne avevano bisogno. E quindi rallegrarsi e gioire, perché il corpo viene edificato. Quante volte, lo abbiamo detto tante volte, in cuor mio, no, dico oggi, ma il Signore proprio non mi ha detto niente della predicazione. Mi è sembrata una predicazione un po' così. E poi sento dei fratelli e delle sorelle che dico, ah, oggi proprio il Signore mi ha parlato, avevo proprio bisogno di quel messaggio lì. Gloria a Dio, perché l'importante è che il corpo venga edificato, no? Magari una domenica il Signore parlerà ad alcuni membri, una domenica ad altri, ma non importa. Tutti dobbiamo stare nella giusta disposizione d'animo, dicendo, è il Signore che nutre il gregge, è Lui che sa cosa da dire. Magari io non lo capisco, ma se ha detto quello probabilmente serviva a un fratello che doveva essere consolato, doveva essere ripreso, doveva essere benedetto, doveva essere edificato. Vado avanti. Erano perseveranti nella comunione fraterna, che manifestavano praticamente con lo stare spesso assieme, col pregare assieme, col mangiare assieme. Addirittura sapevo che mettevano i loro beni in comune. No, la moltitudine di quelli che avevano creduto era ad un solo cuore, di un'anima sola. Non vi era chi dicesse su alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Era una comunione forte, vera, intima, da veri membri di un unico corpo. Nonostante, fratelli, nella Chiesa ci potessero essere giudei e greci, giudei e gentili. Potevano esserci greci e barbari, potevano esserci addirittura padroni e schiavi, no? Perché questo era il clima di quelle chiese, no? Noi facciamo fatica a capire che muro ci potesse essere tra un greco e un barbaro o tra un giudeo e un gentile, ma nonostante questi muri, loro vivevano in unità, vivevano una comunione, la vivevano anche praticamente, e vivevano anche un'intensa comunione verso le altre comunità. Non stavano chiusi nella loro comunità, si scambiavano idee per crescere nella sana dottrina. Pensiamo fra Antiochia e Gerusalemme, no? Da Antiochia vanno a Gerusalemme proprio per avere delle spiegazioni su come comportarsi verso i non giudei. Antiochia poi manda, anche lo leggiamo in Atti 11, manda dei soldi a Gerusalemme quando ne ha bisogno. Si scambiavano persino ministri. conduttori, predicatori, evangelisti. Pensate, no, quando Gerusalemme, la chiesa di Gerusalemme spedisce ad Antiochia Giuda e Sila, due fratelli di una certa importanza, no? Si priva di Giuda e Sila per far crescere un'altra parte del corpo di Cristo, distante centinaia di chilometri, ma avevano in mente che il corpo è uno, no? Il corpo è uno. Non erano gelosi dei loro doni, ma dei loro doni, né doni finanziari, né doni appunto spirituali, ma li condividevano. Ogni giorno, dicevano, andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità. Trascorrevano molto tempo assieme, si riunivano con gioia e lo facevano spesso perché sapevano che avevano bisogno gli uni degli altri per edificarsi, per consolarsi reciprocamente. Allora chiediamoci se noi abbiamo lo stesso desiderio di comunione fraterna e se sfruttiamo tutte le occasioni che il Signore ci dona per stare assieme. Sappiamo che guardare ai numeri o guardare agli atteggiamenti esteriori può essere ingannevole, perché solo il Signore sa, conosce i cuori, no? Però noi quello che possiamo fare, l'unica cosa che possiamo fare, appunto, non possiamo conoscere i cuori. Allora, se vedo, per esempio, la percentuale di partecipazione alle agapi o agli incontri infrasettimanali, mi viene da chiedere, abbiamo noi lo stesso desiderio di stare assieme? C'è un episodio molto, molto interessante in Atti 28:15, quando Paolo sta andando in carcere, viene portato in carcere a Roma, i fratelli sanno che Paolo, appunto, sono stati avvertiti, e in Atti 28:15 leggiamo: ora i fratelli, avute nostre notizie, quindi è Luca che parla, che evidentemente era con Paolo, di là ci vennero incontro sino al foro Appio o alle tre taverne. Paolo, quando li vide, ringraziò Dio e si fece coraggio. No, scusate, ho messo la slide sbagliata. Quindi è un versetto forse su cui non abbiamo mai riflettuto abbastanza. Non mi ricordo se l'abbiamo fatto quando abbiamo studiato Atti assieme, però ci sta dicendo, immaginate la scena, no? Qui hai Paolo e Luca che stanno andando a Roma, Paolo sta per essere portato in carcere, e un gruppo di fratelli da Roma si fanno 50-60 chilometri per andare incontro a Paolo. Non li hanno fatti in auto, né in treno, né in autobus, li hanno fatti a piedi. Si sono fatti 50-60 chilometri a piedi per andare incontro a Paolo. Pensate che esempio di amore e comunione. Ed è scritto che Paolo si fece coraggio. Paolo evidentemente era stanco, era amareggiato, era spaventato, stava per andare di fronte all'imperatore, stava per andare in carcere. E quindi si fa coraggio vedendo semplicemente i fratelli che gli danno questa manifestazione d'amore. Si fanno 50-60 km a piedi per andare incontro ad aspettarlo. E ci fa riflettere anche che anche i fratelli apparentemente più forti o più anziani nella fede, più avanti nella fede, più forti, apparentemente più forti spiritualmente, possono scoraggiarci. Quindi siamo chiamati a incoraggiarci gli uni con gli altri, anche quelli che appunto riteniamo più avanti, fra virgolette, di noi. Paolo si fece coraggio, è scritto. Quel gesto d'amore, quei 50 chilometri a piedi, rincuorarono Paolo. Pensate quanto è importante la comunione fraterna, lo stare assieme. Ancora, erano perseveranti nella preghiera. Qui abbiamo una marea di esempi, no? Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Leggiamo proprio all'inizio di Atti 1, subito dopo l'ascensione. Andavano, addirittura Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona. Sappiamo che per un certo periodo E gli apostoli hanno continuato a fare quello che erano abituati a fare, quindi andare a pregare anche al Tempio. I discepoli stavano pregando prima di ricevere lo Spirito Santo. Paolo pregava quando ebbe la visione di Anania, pregavano continuamente, pregavano per lodare, per intercedere, per conoscere la volontà di Dio, pregavano prima di salutarsi per un lungo viaggio, pregavano prima di prendere decisioni, per esempio per scegliere il successore di Giuda o per nominare missionari, pregavano per l'avanzamento del regno, pregavano per poter annunciare la parola e operare segni e prodigi e così via. Pregavano continuamente. Anche qua ci dobbiamo chiedere se la nostra è una vita di preghiera, come la loro, e se la nostra è una vita di preghiera comunitaria, come la loro. Anche qui, fratelli, di nuovo, faccio appello ai numeri, no? E vedo, per esempio, che io ringrazio Dio perché noi abbiamo la possibilità di pregare assieme, lo facciamo da 2 anni e mezzo, quotidianamente, dal lunedì al sabato, abbiamo la possibilità di pregare assieme. Però anche qui, appunto, se guardiamo i numeri, se guardiamo la partecipazione agli incontri di preghiera, dobbiamo constatare che tale partecipazione è bassa, la statistica è bassa. Allora, ripeto, non possiamo, noi, solo il Signore conosce i cuori, no? Noi possiamo guardare solamente agli atteggiamenti esterni, però che il Signore ci dia proprio più desiderio di pregare assieme, di lottare assieme in preghiera, di combattere assieme in preghiera. È importante la preghiera individuale, è importante la preghiera comunitaria. Ancora erano perseveranti nell'evangelizzazione, l'abbiamo già detto prima. Perché? Perché dicevano: non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udite, non possiamo non parlare. C'era un fuoco dentro che gli spingeva a evangelizzare, e non parlano, ragazzi. Non stanno. L'evangelizzazione della Chiesa primitiva non era demandata ad alcuni che avevano il dono di evangelisti o appunto agli apostoli, lo facevano tutti. Sono degli ignoti ellenisti di cui la scrittura non ci dice neanche i nomi, sono quelli che se ne andarono di luogo dopo la diaspora, diciamo dopo la persecuzione della Chiesa di Gerusalemme. È scritto che appunto questi ellenisti se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. La scrittura non ci riporta neanche i loro nomi, non sappiamo chi erano, non erano apostoli, non erano evangelisti in vista, no? Erano fratelli e sorelle, semplicemente, che non potevano non parlare delle cose che avevano visto e udito, non potevano testimoniare dell'opera di Cristo in loro. E anche quelli che hanno portato il Vangelo ad Antiochia sono dei ciprioti e cirenei di cui non sappiamo i nomi. E pensate cosa hanno fatto questi ignoti ciprioti e cirenei. Hanno portato il Vangelo ad Antiochia, che poi è diventata la Chiesa, una Chiesa di riferimento per tutta la cristianità primitiva e anche nei secoli successivi. E di questi non sappiamo i nomi, no? Fratelli non erano ministri, non erano apostoli, no? Fratelli e sorelle, diciamo così, normali. Allora ci chiediamo anche qui, lo chiedo ancora qui, abbiamo noi la stessa brama di evangelizzare, la stessa passione per i perduti, la stessa urgenza di portare il Vangelo? O siamo troppo occupati, siamo troppo stanchi, magari siamo troppo anche orgogliosi per andare a distribuire degli opuscoli sapendo che al 90% ci ridono in faccia? Abbiamo il loro coraggio, la loro fede? O siamo anche timorosi per paura magari di sembrare invadenti? O presuntuosi o offensivi? Quante volte magari ci può capitare nel posto di lavoro, ne parlavamo ieri con Kayla in macchina, di procrastinare, di posporre, ah no, ma quel frattanto lo vedo anche domani, dopodomani, quel collega non ho mai parlato del Signore, ma tanto, da qui alla pensione, ho fatto la simulazione IMSS, dovrei andare in pensione nel 2042, quindi ho ancora 20 anni per poter parlare. Questo è il ragionamento. C'è tempo, tanto quel collega lo vedo anche domani, lo vedo la settimana prossima, lo vedo i prossimi anni. Il tempo non ci appartiene, il tempo è in mano di Dio, non possiamo sapere. Oggi è il giorno in cui dobbiamo predicare. mi avvio alla conclusione, no? Quindi dicendo che i primi cristiani erano perseveranti, abbiamo visto nella parola, nella predicazione e nell'ascolto della parola, erano perseveranti nella preghiera, perseveranti nella comunione fraterna, perseveranti nell'evangelizzazione. Allora, e da dove nasce questa perseveranza? Abbiamo detto prima, la perseveranza non è qualcosa che ci viene naturale. Da dove nasce quella franchezza e quella potenza di cui abbiamo parlato prima? E da dove nasce quella fede, quel coraggio che vediamo, quello zelo, quella gioia, quella pace che vediamo trasparire in tutto il libro degli Atti, nonostante la persecuzione, nonostante le difficoltà? Bene, il segreto lo troviamo in un'altra parola che compare spesso nel libro degli Atti, ed è la parola pienezza. Pietro, pieno di Spirito Santo. Quante volte ricorre questa espressione? Pietro, pieno di Spirito Santo. I diaconi erano pieni di spirito e di sapienza. Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Barnaba, pieno di Spirito Santo e di fede. Paolo, pieno di Spirito Santo. E all'inizio proprio del libro degli Atti, tutti i discepoli, tutti coloro che erano riuniti in preghiera, furono riempiti di Spirito Santo. In Atti 13, i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Da qui veniva la franchezza, la perseveranza, la potenza, la fede, il coraggio, lo zelo, la gioia, la pace. Perché è interessante, guardate come vengono associati spesso, no, alla pienezza di pieno di Spirito Santo e di sapienza, pieno di Spirito Santo e di fede, pieno di Spirito Santo e di gioia, perché lo Spirito Santo porta gioia, pace, amore, fede, eccetera, eccetera. Allora, la pienezza era un'esperienza normale nella Chiesa degli Atti. Nasceva tutto da lì. Infatti, alla fine, si dice che il vero protagonista del Libro degli Atti non sono gli Apostoli, è lo Spirito Santo. Qualche fratello ha proposto di rinominare il Libro come Atti dello Spirito Santo attraverso gli Apostoli. Cosa vuol dire essere pieni di Spirito Santo? Giusto due parole per concludere. Non vuol dire certo possedere una misura maggiore di Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è una persona divina, della stessa sostanza del Padre e del Figlio. Quindi essere pieni di Spirito Santo non vuol dire avere un po' più di questa persona, ma essere completamente posseduti, guidati da questa persona, lasciarla agire in noi, dargli carta bianca, lasciare fare allo Spirito Santo quello per cui è stato mandato, cioè preparare la sposa per l'incontro con lo sposo. Quindi essere pieni di Spirito Santo vuol dire lasciarci guidare, trasformare da Lui, essere totalmente dipendenti da Lui in ogni momento, in ogni circostanza. Essere ripieni dello Spirito Santo è un altro aspetto di quello che andiamo a predicare sempre, cioè del lasciare che Cristo agisca e viva in noi e manifesti la sua vita e la sua potenza in noi. I primi discepoli erano pieni di Spirito Santo e questo era il loro segreto. Quindi, se da un lato è vero che il periodo di Atti è irripetibile per certi versi, è storicamente irripetibile, è stato un momento storico, unico e eccezionale. Quindi sì, è vero, da un certo punto di vista erano altri tempi, da un altro punto di vista la vera differenza tra noi e la Chiesa primitiva non è un fatto di circostanze o di momenti storici, ma è un discorso di consacrazione. Se vogliamo, come siamo chiamati a fare, se vogliamo rivivere l'esperienza di Atti, con le dovute differenze ovviamente, dobbiamo imboccare con decisione quella via stretta, la via della consacrazione, l'unica che porta alla pienezza dello Spirito Santo, è l'unica che permette di centrare lo scopo della nostra vita. Allora preghiamo che proprio il Signore metta in noi il desiderio di consacrarci e di scrivere, non materialmente, ma spiritualmente, un nuovo capitolo della storia degli Atti, gli Atti dello Spirito Santo attraverso la comunità di Via di Vittorio. Che il Signore proprio ci metta questo desiderio in noi. Amen.